con questo fervore, hanno letto con questo fervore e si sono trasmesse come la cosa più preziosa, insomma, insieme alle cose indispensabili, il grano, l'olio, un pezzo di terra, uno strumento di lavoro, si sono trasmessi quel libro. Quel libro, su quel libro sono avvenuti i riti, le cerimonie, e quel libro è stato il tempo migliore delle vite di tutti quelli che ci hanno preceduto. Quindi conserva per me un grandissimo valore aggiunto, un sacro aggiunto che è dovuto all'albero di trasmissione dell'umanità che lo ha portato fino a me, l'ha spinto fino alle mani dell'ultimo lettore. Quindi questo gesto di trasmissione, questo gesto io lo risento fortemente nella lettura, sento di essere nell'ultimo banco di una schiera di lettori, contemporaneo di tutti i lettori, l'ultimo dei contemporanei lettori di quel libro. E quindi questa è una vertigine di appartenenza al tempo passato, al tempo migliore degli antenati che si sono trasmessi quel libro, che mi fa pensare, che mi dà il senso della lontananza, della distanza. Ecco, io quando tutte le mattine faccio questa attività di leggere delle pagine di quel libro in quella sua lingua che mi è diventata intima, insomma, senza possederla è diventata la mia intimità, quell'antica lingua ebraica, mentre mi bisbiglio quelle consonanti, quelle cose lì, ecco, io so di stare molto lontano da dove mi trovo, insomma, sono in un altro posto, sono presso l'insieme di tutti i lettori, e quindi la mia sensazione è quella di distanza, ma benissimo, insomma, chiunque può dimostrare, può vedere la cosa, può vederla invece con un impeto di vicinanza, insomma, con un'invasione della propria sfera più prossima, e non, è solamente la mia esperienza, è solamente quello che mi è capitato a me questo.
Volevo agganciarmi a questa domanda, poi c'era anche Vincenzo, scusami, volevo solo, tu hai parlato, ti era legato a questo, tu hai parlato adesso di una appartenenza al tempo passato, però questo mi sembra un tema che tu hai ripercorso più volte, non solo parlando della Bibbia, ma quando per esempio parlavi dei padri e dicevi la mia generazione, quando parlavi la mia generazione, dice, volevamo conoscere i padri meglio di come loro si conoscevano, è una frase del genere. Ecco, io ho in che senso, per esempio, non so, quando tu dici io mi sono ritrovato per le strade e lì ho incontrato altra gente che era per le strade, no? E hai parlato di un pezzo di storia, secondo me, molto importante, no? Per te, ma credo che in qualche modo abbia riguardato tutti noi. Ecco, questo pezzo di storia per le strade ha avuto a che fare poi con lo scrivere, con le cose che sei sentito la responsabilità di dire quando scrivevi?
No, quando ero per le strade non scrivevo niente.
No, ma se dopo scrivendo c'è stata una continuità con quella, che anche quello è in qualche modo cercare di capire i padri più dei padri. Mi sembrava dalle tue parole
il fatto è che i nostri padri hanno avuto una storia infame, hanno subito, partecipato del periodo dell'umanità più macellaio della storia, di tutta la storia dei tempi dell'umanità. E quindi hanno appartenuto a un secolo di, la generazione prima di loro aveva inaugurato le rivoluzioni sociali in Europa, insomma un secolo di una che ha versato il suo sangue in abbondanza. E allora noi altri che siamo, io mi sono sentito, almeno credo quelli della mia generazione, sono sentiti come i continuatori di quella, come quelli che erano venuti a chiudere il secolo, insomma, e a chiudere i compiti intrapresi dai padri o lasciati in sospeso dai padri. Noi non ci siamo sentiti primizia di niente, ci siamo sentiti gli esecutori testamentari delle cose lasciate in sospeso dai padri, compreso appunto tanti argomenti politici, insomma, tanti argomenti politici lasciati in sospeso. E credo che lo siamo stati, insomma, siamo stati fisicamente la fine del secolo, la chiusura del secolo e delle sue, e lo siamo stati talmente profondamente che la generazione successiva è come se fosse nata dal niente, non vuol sapere niente di noi. Mentre noi sapevamo la storia dei nostri padri meglio di loro e li accusavamo delle settimane, dei giorni che avevano perduto tra il settembre e l'ottobre del 43, per esempio, mentre li incalzavamo, diciamo, questa generazione ci fa la grazia di ignorarci. E mi procura il sollievo di non dover rispondere a un figlio che mi chiede che cosa facevo, insomma, nel luglio del 70 e dispari.
Dai, sì, aspetta, perché c'è Vincenzo che aveva la mano alzata da un anno. Cioè, io volevo chiudere il discorso sulla Bibbia. Adesso questo mi apre il discorso su Dio.
Si può dire perché uno crede in Dio. Io sono un non credente, cioè sono uno che tutti i giorni non crede, secondo l'obbligo che impone il participio presente del verbo. E così come i credenti sono persone che tutti i giorni credono, non sono quelle che hanno creduto una volta per tutte buonanotte al secchio. No, non hanno più dubbi, perché ormai hanno firmato il contratto di credito. Ecco, quindi come i credenti, ecco, io sono un ostinato non credente, cioè tutti i giorni mi imbatto in questo accidente di personaggio principale del libro che preferisco e lo considero un grandioso personaggio, continuo a considerarlo un grandioso personaggio, la storia più bella del mondo e il più grande personaggio letterario che ho incontrato, lontano da tutte le letterature naturalmente. Il fondatore della letteratura, probabilmente leggo la sua autobiografia. Sono disposto a credere, a differenza di molti biblisti, che invece sono dei forti credenti, che quel libro è un unicum, è tutt'uno. Che non ci sono 1, 2, 3 Isaia e gli altri poi sono arrivati fuori tempo massimo e non sono stati contati, perché ce n'erano il quarto, il quinto, eccetera, c'era una gara di Isaia, ma che dall'inizio alla fine quel libro appartiene da Bereshit a Vayal, insomma dall'inizio della prima parola all'ultima dell'Antico Testamento sia stato scritto, appartenga a un unico fornitore. Quindi ho un forte credito nei confronti delle tracce, no? Delle orme, della rivelazione scritta, diciamo. Nei confronti del più in là non vado, insomma, più in là del libro non vado, perché io sono nato in mezzo ai libri. E se fossi nato in un altro posto, magari fossi nato un po' più all'aperto in una chiesa, avrei creduto a quello che vedevo intorno. Io ho avuto solo libri, allora ho creduto ai libri e quindi credo al libro, ma non credo a tutto il resto, insomma, non riesco a avere quella forza lì per credere, perché credere è un essere acciuffati da un vento, insomma. Ecco, io montavo in Africa degli attrezzi che si chiamavano pale a vento, servivano a tirare sull'acqua dai pozzi. Allora, per quelle pale a vento bisognava che ci fosse un forte vento per farle partire, poi non si fermavano più, però bisognava che ci fosse un forte vento. Ecco, quelle pale a vento si potevano montare solo nei posti dove c'era il vento. Io sono una specie di pale a vento che non riesce a partire con quel vento, insomma. Sta solo piantata lì. Inutile, diciamo, tutto un bel attrezzo, ma inutile.
Scusate, allora c'è lei, poi c'è una signora là in fondo, poi c'era qualcuno laggiù, o sbaglio? 3, ecco, poi 4 e 5.
Allora, rispondo breve.
Nonostante la sua buona volontà, la buona voce di autoria, di limitarsi a quella con il cavallo, perché ha detto. Allora, lei rappresenta la faccia di Napoli, perché di solito Napoli è sempre così, parlo del meridionale, e invece mi fa piacere che quella sia stasera è così, mostra a noi di quest'altra faccia che a me piace anche di più, diciamo. E almeno per quanto mi riguarda, io ho capito da quello che lei ci ha detto qual è stato il suo complesso, direi anche il doloroso, se vogliamo così, la sua formazione espressiva. La mia curiosità invece è, perché adesso man mano che vi parla capiremo sempre di più, quindi insomma leggendo i suoi libri capiremo meglio, la mia curiosità è quanto abbia influito questo suo lavoro di autore, diciamo un lavoro così mobile, altrimenti non avremmo la casa, non avremmo un tetto, c'è un lento, per questo ho dovuto guardare il piede, il polvere, c'è un nesso tra questo e l'altro Gesù,
è una bella domanda, ma è che sarebbe bello dire sì, che quella, che la pagina bianca ha a che vedere con la mia, con un pezzo di, con la mia maglietta sporca della fine della giornata, ma no, non c'entra tanto. No, c'entra in questo modo, che mi ha insegnato intanto quel mestiere. Io non so, sono figlio di borghesi, non sono nato operaio. Alla domanda se ci sei o ci fai, come si dice a Roma, io rispondo ci faccio, io ho fatto per mestiere l'operaio, non ci sono operaio, non ci sono nato e non sono diventato nel frattempo operaio, perché ce l'ho semplicemente fatto come mestiere. E quel mestiere mi ha insegnato la disciplina delle 8 ore, le sveglie, eccetera, tutta quella disciplina fisica indispensabile, credo, alle persone. Credo che sia indispensabile la disciplina fisica, molto più di quella, di quella morale, insomma, conta una disciplina fisica. Allora, avendo scritto semplicemente nel tempo residuo, allora quel tempo residuo, scritto, letto, insomma, avendo cercato di consistere in qualcosa lontano da quel mestiere, perché quel mestiere era semplicemente il salario, insomma, a cui sono molto debitore perché mi ha fatto campare onestamente e decentemente per molti anni, solo di quello, ma appunto cercando di consistere lontano da quello, di non restare solamente chiuso là dentro, ma di consistere altrove, nel tempo salvato ha dato al mio tempo, insomma, un valore in più, ecco. Allora ho potuto forse nel tempo residuo metterci un po' più di impegno, ecco. Questo appartiene sempre alla disciplina.
Molto chiaro, molto bene. Laggiù.
Questa no, capito. Questa ultima domanda non la so la risposta. Come fa uno a scrivere se non crede? Non la so la risposta. Non la so.
No, cioè, io ho sempre pensato così, davvero, era comunque una domanda.
Il dolore. Scusi. Ma il dolore sono i fatti di ciascuno, ognuno ha il suo, no? Però quando viene messo per iscritto ha da essere canto. Cioè uno può avere tutti i dolori che gli pare per la testa, ma se quello che scrive è solamente dolore è niente, può pure stracciare, insomma, gli è servito come scampo e come accompagnamento e come smaltimento. Come roba e zavorra che deve buttare. Alla fine qualunque tipo di dolore si racconti deve essere un canto per gli altri.
Del, dell'articolo 7 che ho fatto recentemente, dell'avvenimento, parlavi di questo rispetto di sé, della propria fisica. E poi hai parlato, mi pare, anche recentemente su Delfini, si è usato come di una letteratura pateticamente minimale. Ecco, io vorrei... No, non mi sbaglio.
No, dici.
Cioè, quali sono invece gli scrittori, tu in alto a sinistra, mi pare che parli di un quaderno su cui tu scrivi, parlando con tuo padre di queste cose che negli anni hai consegnato così in un rapporto molto privato, di scrittura, con in sostituzione di qualcosa che ti è mancato, di una sostituzione di altre esperienze, mentre tu, probabilmente l'interlocutore che era tuo padre invece consigliava, ti stimolava verso altre, a esplicitare insomma queste esperienze. Ecco, io voglio sapere, cioè, tanto per l'assoluto di parlare di questo quaderno, e poi vorrei sapere perché il tuo pessimo rapporto con gli scrittori della nostra tradizione letteraria, che in parte posso condividere per quell'eccesso di, come dire, di presenzialismo, di protagonismo, di accademia, di belletrismo che c'è nella nostra tradizione culturale letteraria, però c'è qualcosa nel tuo narrare quei sensi che si rifà anche specificamente alla tradizione del nostro
Ma guarda, io se tutte quelle cose che posso scrivere sugli scrittori sono cose da lettore avvelenato e saltuario, quindi io non sono un critico, parlo semplicemente di quello che mi accade a me di digerire e di come riesco ad accogliere nel poco spazio che ho queste letture. Allora, per esempio, Pasolini, non mi è piaciuto niente, no, di Pasolini, ma proprio niente. Nessuna opera, ma lui era più grande delle opere della somma delle sue opere. Lui era una persona più grande della somma delle sue opere. E questa era una cosa grandiosa della sua personalità, ed era una persona che poi in quel momento era fisicamente coraggioso, cosa che era una caratteristica assolutamente inedita, diciamo, per la figura del nostro intellettuale, no? Lui era fisicamente coraggioso nella terra di nessuno, che si era formata tra una generazione in subbuglio e in rivolta, e direttamente il resto dei poteri coalizzati contro quella intrusione. Bene, in quella terra di nessuno non c'era mediazione, non c'era nessuno che facesse la spola. Lui occupava quel minimo spazio tra gli schieramenti, stava lì fisicamente perché quello era il suo posto. Ecco, io racconto in quella storia che dicevi, che ricordi, di Micromega, la sensazione fisica di un corteo alla testa del quale entravo in una piazza, e al di là tra noi e tra la mia entrata in quella piazza, la nostra entrata, di cui ero mosca di naso, diciamo, di quel corteo, e lo schieramento degli scudi di plastica e di quell'imbottimento plastificato in fondo alla piazza, bene, in mezzo c'era solamente lui, no? L'unica persona che fisicamente poteva stare là in mezzo, e quella era una posizione fisica, oltre che letteraria, che lui occupava. Allora io, il mio gusto di lettore è insignificante, quello che avevo voglia di raccontare in quel racconto era la posizione sua, insomma, il fatto che lui era comunque una grande persona in quel tempo, anche se non mi piaceva, ma mica mi devono piacere le persone tutte quante, insomma. Sono disposto a riconoscere la grandezza anche nelle persone che non mi piacciono. Di D'Arzo non mi ricordo niente, insomma, spero che di non aver esagerato, ma non mi ricordo nessuna proposizione in materia, non credo di essermi mai fatto un'opinione addirittura scritta, comunque può essere, non so dove è uscita. Di Leopardi semplicemente è grandiosa la sua, quel destino che lui ha avuto a Napoli, cioè lui è arrivato a Napoli macilento, rovinato, insomma, e a contatto con quella specie di zolfo fermato, rappreso delle lave del Vesuvio, gli esce fuori il canto più lungo di tutta la sua carriera, di poeta. Il canto alla Ginestra è di gran lunga il canto, e lui è in fin di vita, insomma, lui è morente, è ridotto allo stato di larva, avvelenato contro il mondo, gli esce la sua più lunga poesia, il suo canto più lungo, a contatto di quella natura e di quella materia fresca, insomma, perché poi la lava, il Vesuvio può essere antichissimo, ma la lava è giovane, è l'ultima terra emersa. Le racconto per iscritto, così, mentre che le stavo scrivendo. Ah, le bisbiglio, sì, il bofonchio, bofonchio.
Sì, sì. Poi un altro piccolo intervento, racconterebbe una piccola storia sui
porcospini. Sui porcospini? No, so solo questo fatto curioso, che il papà dei porcospini, che la mamma porcospina non sceglie il cibo per i propri figli, ma li mette davanti tutti i tipi di cibi, anche i velenosi. E i porcospini sono abituati ad assaggiarli tutti e quindi a essere come cauterizzati contro tutte le specie di veleni, e riescono a digerire qualunque cosa e anche a neutralizzare il veleno dei serpenti, insomma anche il veleno della vipera, che per una creatura così piccola come il percospino in proporzione dovrebbe annientarlo, insomma distruggergli i vasi sanguigni, invece riesce a resistere anche al veleno della vipera. È una virtù del porcospino, certo a suo rischio e pericolo, la mamma non operando nessuna selezione certamente del cibo, certamente lo avvia verso dei terribili mal di pancia, insomma almeno. Così è avvenuto con me, insomma, prendevo quell'esempio per dire che insomma, mio padre, non avendo scelto niente, non avendo guidato le mie letture, mi sono avvelenato da solo. Insomma.
Ci hai raccontato qualche mal di pancia.
Qualche mal di pancia, sì. Mi è rimasto pure.
C'era lui.
Io, grazie, mi hai già risposto quando hai detto della collaboratore che ti ha insegnato la disciplina fisica, che è più importante della disciplina morale. Ma io vorrei sapere come hai operato il passaggio da quando dice un disturbo del comportamento della persona, nel senso non legato, introverso, eccetera. Quindi, diciamo, non mi avvertivo come, diciamo, normale, cioè nel senso come capace di stare al mondo. Invece il passaggio di adesso, insomma, che nonostante tu abbia detto, insomma, ti sia dipinto un po' come, diciamo, un logorroico, nel senso che sei andato nelle strade e hai imparato a parlare. E come tu hai detto, insomma, un po' spesso sono passato da muto a logorroico, però non mi sembra che sia proprio così. Cioè, nel senso adesso mi sembra di vedere, insomma, una maturità, un equilibrio. Ecco, io volevo chiedere come, oltre alla disciplina fisica, in quale altro modo, diciamo, in quali altri avvenimenti tu hai sentito questo passaggio, insomma, dal disagio, diciamo, dalla lontananza, dalla vita, invece a una maturità. E poi invece volevo solamente dire che, per quello che riguarda il fatto che ho detto, io sono un credente tutti i giorni, sono un credente anche tutti i giorni. Ecco, questo è un elemento vero. È vero nella, cioè realmente, però nella coscienza che mi è diffusa anche nella mia, di solito non è così, cioè io ad esempio sono credente, però non sono credente tutti i giorni. Per cui invece il conto di essere credente, cioè. Per cui secondo me la differenza è una sostanzialmente umanità, cioè la grandezza della persona è proprio quando riesce ad essere se stessa tutti i giorni. Quindi, cioè, voglio dire, il non credente tutti i giorni vale di più del credente che un giorno fa una cosa.
Guarda, nei confronti di questa entità immensa le nostre differenze sono trascurabili. Cioè, noi possiamo dividerci su degli argomenti alla nostra portata, insomma, possiamo dire che uno che capisce la relatività di Einstein vale più di uno che non la capisce, però rispetto a quella entità lì, insomma, le differenze di valore sono, io credo, alla lunga, insomma alla corta, senza possibilità di distinzione tra noi. Credo che si è profondamente uguali nei confronti della distanza, di questo tipo di distanza. Per quanto riguarda il passaggio bisogna invecchiare un po'. Appartiene al tempo, al fatto che si passa, per esempio, che io ho passato tanti anni della mia vita, per esempio 12 anni della mia vita da quando sono andato di casa fino a quando ho chiuso la mia carriera di oppositore davanti al cancello 11 della Porta Carraia della Fiat Mirafiori, gli ultimi giorni di quella occupazione, di quel blocco totale dei cancelli. Ecco, sono passato attraverso 12 anni di opposizione a oltranza, agli anni successivi di silenzio completo nei confronti di quell'attività che facevo. Il mio campo non c'era più il campo degli operai al quale avevo creduto e voluto appartenere, ed ero semplicemente uno che faceva quel mestiere e che non avrebbe mollato più, insomma, che sarebbe rimasto lì a farlo a oltranza. Quindi sono delle, alla fine si tratta di un percorso obbligato, senza scelte, una specie di strade sbarrate, insomma, alla fine si è un percorso che è una somma di preclusioni, di sbarramenti e di vicoli ciechi in cui uno si intestardisce a pensare che non sono ciechi, che spuntano.
Però a me pare che tu prima hai parlato della disciplina del lavoro delle 8 ore, cioè, in qualche modo credo che anche la politica sia stata in qualche modo una disciplina, dipende poi naturalmente da come uno la vive, ma c'è un metodo, c'è un modo poi di stare, io lo trovo anche in tuoi racconti, quindi naturalmente non parli di questo, c'è un modo di stare nella realtà con un metodo. Tu dicevi la generazione che è venuta dopo è una generazione che, avendo noi chiuso i conti, non ha più niente da chiederci. No, infatti non ha neanche una disciplina, però, e neanche una disciplina politica, mi sembra.
Sì, non so se è proprio il fatto che noi l'abbiamo chiusa, certo non ne vogliono sapere niente. Non ne vogliono sapere niente e questa mi sembra una amnistia generosissima, insomma, nei nostri confronti, e io non sono contento, insomma, che non ne vogliono sapere niente. Ma non so se dipende da noi, semplicemente che loro non hanno più niente da chiudere, dovrebbero inaugurare e non c'è ancora niente da inaugurare, probabilmente lo inaugurerà qualcosa la generazione successiva, e questa è una generazione che di nati con la volontaria e involontaria amputazione del passato prossimo, quindi con un forte bisogno di inaugurazione senza avere però, non so, la vocazione a inaugurare. A volte aiutano le circostanze, le date, per esempio, no? Per esempio quando comincia un secolo magari c'è gente che si sente più inauguratrice del secolo, si sentono giovani a inaugurare il secolo e quindi magari hanno voglia di fare, si sentono su di sé una responsabilità di esordio, che questa specie di finale di partita che si sta svolgendo poi anche tristemente rispetto al resto del mondo presso di noi, non invoglia. Non credo di avere per niente risposto a questo stavolta, me ne sono proprio andato a zonzo, ma voi siete troppo clementi e quindi non mi inchiodate all'ordine.
No, c'era prima...
Sì, ma io volevo sapere qualcosa di più sul discorso sul periodo della militanza politica, che tracce ha lasciato sui libri, e poi qualcosa sull'esperienza in Bosnia di cui abbiamo letto
recentemente. Ah. L'esperienza in Bosnia è un'esperienza da involontario. Quella esperienza della politica invece è un'esperienza interamente volontaria. Interamente volontaria e fondatrice di una comunità, mentre invece questa esperienza in Bosnia è involontaria, cioè io sono stato, poiché scrivevo qualche pezzo qualche anno fa per l'Avvenire, una volta ho scritto un pezzo sul ponte di Mostar appena abbattuto, e allora dei volontari che già si recavano da quelle parti a portare qualcosa mi hanno invitato una volta a andare con loro, e da allora non si sono più liberati di me. Cioè io continuo a fare parte di questi convogli, da 2 anni passa a questa parte, quasi una volta al mese, al primo anno meno di una volta al mese perché c'era anche tanto lavoro e allora si faceva, adesso quest'anno c'è poco lavoro, ci sono andato tutti i mesi, l'anno scorso diciamo, quindi da 2 anni a questa parte noi vado a fare l'autista di questi convogli, dentro questi convogli, e si va in... con dei cibo e con delle medicine, solo quelle che sono state prenotate, diciamo, nel viaggio precedente da singoli istituti, ospedali o bisogni, insomma. E si va a distribuire in molti posti, perché questo è l'impegno della gente con cui vado, insomma, che mi ha convinto poi a proseguire. Non si va in un deposito a rovesciare le nostre merci, insomma, e a ritornare via, ma ci si incammina attraverso le stradine, gli scassi delle strade di Bosnia, e si porta la roba in molti posti, si è sul posto, si riesce ad avere un contatto con delle persone, si riesce a consegnare la roba, diciamo, nelle loro mani, e questo non ha tanto a che vedere col fatto che così non c'è spreco, non me ne importerebbe tanto poi che ci sia spreco o non ci sia, ma che si riesce a stabilire un contatto fisico, insomma, con delle persone che apprezzano, oltre alla, a quello che si porta, anche il fatto che si sia arrivati fin da loro, insomma, che gli si tenga per un poco di tempo compagnia. E questa è una cosa che mi è piaciuta di loro, di questi qui, di questi, e questo ha permesso, insomma, avendo questa disponibilità un po' più di tempo, insomma, ci mettiamo 4-5 giorni, perché stiamo sul posto 2-3 giorni a girovagare per trovare le possibilità di consegna, non sempre è possibile, però stando sul posto capita che si apre all'improvviso un corridoio verso una zona che, non era, che fino allora non era stata ancora raggiunta, ci è capitato di arrivare per primi, insomma, e per caso, ma per primi in posti che non erano, erano bloccati da assedio da molto tempo, insomma. E quindi abbiamo avuto la fortuna di poter infilare, diciamo, il corridoio giusto. Ed è stata, ed è una, è la cosa, insomma, sono molto contento di avere di essere stato chiamato, invitato, e quindi ci sono degli inviti che non consentono rifiuti, insomma, ci sono degli inviti che sono, che hanno valore come ordini, no? E allora sono molto contento di essere stato invitato, ordinato in queste cose, e continuo ad andarci, ecco. Adesso continuando, ci si continua ad andare anche adesso. La settimana prossima, per esempio, ripartiamo.
L'ultima.
È capitato, è capitato veramente, perché questi libretti che sono stati pubblicati, Ora non qui, Non vola come tappeto, Aceto arcobaleno, io li avevo già tutti nel cassetto, erano già tutti lì, e non avevo ancora pensato che che andavano estratti. Quindi ho perfino fatto una scelta, insomma, quel momento che mi è capitata l'occasione, ho perfino scelto, insomma, una linea, dice, adesso prima questo, prima quell'altro, insomma, mi sono anche sbizzarrito con la possibilità della scelta. Voglio dire che mi è capitata l'occasione di stare in una, che l'ultimo libro che stavo ricopiando in quel momento, Non ora non qui, stesse in casa di una che era stata appena assunta dalla Feltrinelli, e che quindi, leggendolo, perché era lì, lo ha fatto leggere in casa editrice, e quelli l'hanno comprato subito. Allora, di fronte a quell'offerta, hanno fatto un'offerta che non potevo rifiutare, come si dice, come si legge in certi film, insomma, si sente in certi film. E hanno fatto un'offerta che non potevo rifiutare, e è cominciata così, ma è cominciata in maniera preterintenzionale, come quasi tutte le cose che mi sono capitate in vita. Di volontario ho fatto poco, insomma, quel poco è andato molto alla rovina. Le cose che mi sono riuscite meglio sono queste, di questa natura qui, mista.
Scusami, per finire, una sola cosa. Tu hai detto, quando parlavi dei libri, cerco nei libri una frase, qualcosa che è stato scritto apposta per me. Mi dici almeno 2-3 titoli di libri?
Libri,
che
non
ti
libri.
Hanno detto...
Ma non libri, ci sono dentro i libri delle paginette, oppure dentro delle paginette una frase, un abbattimento, un modo di dare le dimissioni, insomma, o di essere felice, o di pronunciare una frase che mi riguarda. Quindi io ho riempito un quadernetto, c'era una domanda sul quadernetto, ho riempito quadernetti di frasette rubate, ricopiate, eccetera, e interi quadernetti c'ho di queste lettere che sono state spedite a me, insomma, di questi telegrammi che sono stati scritti apposta per me, naturalmente sono convinto di questo. E tant'è che ne ho incassato ricevute, insomma, cioè me li sono copiati, e quelli appartengono ai miei quaderni, non più al libro d'origine. Però perfino questi quadernetti mi sono tornati buoni, diciamo, dal punto di vista della vendita, perché proprio questo mese l'Avvenire mi ha chiesto se volevo sostituire, volevo far scrivere quei pezzetti che ci stanno sotto il titolo, che prima li faceva Ravasi col titolo del mattutino, adesso sì, li fa una suora, eccetera. E mi ha chiesto se volevo scrivere quelle che sono dei pezzetti scritti con una frase e con un piccolo commento intorno a questa frase. E quindi io ho potuto obbedire, diciamo, a questo lusinghierissimo invito, che mi piace, insomma, come idea, perché non è legato all'attualità, non è indipendente dalle circostanze, perché avevo questi quadernetti, ho cominciato a cavar fuori da questi quadernetti le frasi e a imbottirle del senno di poi, del mio senno di poi, insomma, della distanza che si è accumulata, e a come impossessarmene, ecco, sì, certo, citando la fonte quando è il caso, ma impossessandomene, facendole ancora più mie, insomma, strappandole ancora di più, mettendole ancora più lontane dal luogo da cui le avevo estratte. Perché così, insomma, le frasi che sono state scritte per noi sono nostre, ci appartengono, sono del tutto nostre. E così, quando in un qualche incontro mi capita di incontrare, di vedere qualcuno che mi dice una frase di un mio libro, ecco, io riesco a sapere che dove è andata a finire quel telegramma, diciamo, quella frase che avevo scritto, insomma, senza sapere quelle lettere a nessuno, insomma, che c'è invece lì un recapito che all'improvviso emerge e mi dice, ecco, io ho trovato questa frase che era stata scritta per me, e io sono convinto che era, sono finalmente contento di vedere la faccia della persona alla quale avevo scritto quella frase, insomma, che non è per la quale che è arrivata a destinazione. Insomma, i libri sono delle lettere a nessuno. E le persone che le leggono non sono un pubblico. Il pubblico sono gli scrittori. Il pubblico è quando uno entra in una libreria e trova il pubblico degli scrittori messo di schiena negli scaffali. Quello è il pubblico. Persone messe in pubblico e ammucchiate lì sugli scaffali. Ma il lettore è padrone del libro. Il libro è semplicemente la metà dell'opera, l'altra metà aspetta a chi la legge, prendere il libro, portarselo a casa, leggerlo, finirlo, stracciarlo, buttarlo via, innamorarsene, consumarlo nell'andirivieni del lavoro vicino al letto. Questo è il libro, è il resto è la metà dell'opera che appartiene a chi lo compie. Ecco, il lettore compie il libro, non lo compra solamente, lo compie, lo disfa o lo compie, lo trascina dentro di sé o presso di sé oppure lo abbandona, ma insomma compie l'opera, la metà dell'opera. Allora quello è l'unico, ed è bello in certi incontri, quando mi capita in certi incontri, di scoprire gli unici che hanno, a cui è arrivata sono arrivate le mie paginette, insomma, di pubblico, le mie lettere pubbliche.
L'ultima cosa, ci scorderemo di vederla, per esempio, in televisione, a Cortona del Festival.
No, in televisione a me piace molto. Mi piace molto la televisione, la vedo volentieri, ma ho una avversione nel vedere la mia testa là dentro. Cioè, preferisco mettere più volentieri la testa nel frigorifero. Però non posso.
Allora, grazie. Volevo solo ricordare di guardare bene le date degli incontri, perché avete visto che c'è mercoledì, poi si passa a un giovedì, mi sembra, a un venerdì e poi a un martedì. Ecco, invece volevo dire, per quelli che fanno il seminario, io, scusate, per quelli che, perché ci sono alcuni che hanno, credo, anche dato dei soldi, io ho tre date, il 6 marzo, il 13 marzo e il 27 marzo, sono tre mercoledì, finisco, tema sarà la ripresa degli incontri insieme, aiuto per chi vuol leggere un testo, e qui vi sarà dato un testo che io vi offro da leggere, spero che l'abbiano fotocopiato, che è tratto dal libro Naturalezza del poeta di Mario Luzzi, perché potrà costituire una traccia, secondo me, utile da tenere poi per i nostri incontri, non per chiacchierare di quello, ma magari può essere lo spunto che ci serve per sempre lo stesso. Stessa ora, stesso luogo. Arrivederci e grazie.